di lotta. Chiaramente non avevo iniziato la registrazione della trasmissione, e quindi questa è Radio Onda Rossa e stiamo appunto partendo mandando la nostra solidarietà attraverso le foto naturalmente a Luce Siesta e a quello che gli sta succedendo. Quindi io, mentre mando appunto alla Regione Lazio, sia su Facebook che su Instagram, mi pare siano queste le due strade, vi leggiamo quello che hanno scritto appunto le compagne di Luce Siesta rispetto a questo tipo di ulteriore attacco, perché sono sotto attacco ormai da sempre.
Hanno scritto: 93 femminicidi in 9 mesi. La Regione Lazio di Rocca vuole chiudere la casa delle donne Luce Siesta. 9 ottobre 2023. Con il 25 novembre alle porte e 93 femminicidi in soli 9 mesi, la Regione Lazio vorrebbe porre fine a una delle esperienze più significative nel contrasto alla violenza di genere. 5 anni fa era l'amministrazione Raggi, oggi è la Regione Lazio di Rocca. Cambiano i colori, ma la violenza politica è la stessa. La casa delle donne Luce Siesta è di nuovo sotto attacco e con lei tutta la rete antiviolenza, tutto il movimento femminista e transfemminista, l'intera comunità di associazioni, persone single, partiti politici e sindacati che hanno reso possibile il sogno di Lucia alla città. Dopo 15 anni di costruzione di un presidio antiviolenza all'avanguardia, di tavoli istituzionali che hanno condotto all'acquisizione da parte della Regione Lazio dello stabile di proprietà ATAC e alla stesura di una convenzione avanzata che riconoscesse formalmente alla comunità l'immenso valore di Luce Siesta, si riparte dal via. 2 anni fa, infatti, la stessa Regione Lazio, sotto la guida Zingaretti, aveva dichiarato salva l'esperienza di Luce Siesta, aggiudicandosi all'asta l'immobile dell'ATAC in fallimento e mettendo a punto un'opera di ingegneria giuridica innovativa con un'equipe fatta di amministrativi, giuriste, attiviste e esperienze in violenza di genere, che, unendo Convenzione di Istanbul, legislazione per il contrasto alla violenza di genere e legislazione sui beni comuni, avrebbe finalmente dato un riconoscimento formale, tramite convenzione, a un'esperienza che in 15 anni ha sopperito alle falle del sistema antiviolenza locale e nazionale, sempre insufficienti in termini di accoglienza per donne e minori, in fuga dalla violenza, sempre carenti negli interventi di prevenzione alla violenza di genere. E di nuovo sembra necessario spiegare che svuotare dei corpi, richiedendo la liberazione dell'immobile e di senso, predisponendone la messa a bando, sia un atto politico inaccettabile, un'azione miope e incompetente, una violenza istituzionale che non siamo disposti a ricevere. Ma non ci stupisce che la Giunta Rocca pensi di poter cancellare Luce Siesta, che porti avanti la politica del far riquadrare i conti al di sopra delle vite, che promuova paternalismo e assistenzialismo laddove germoglia autonomia e autodeterminazione, che neutralizzi a servizio ciò che è spazio bianco dell'immaginario femminista, l'unico in grado di costruire le risposte adeguate all'inasprirsi di violenza, stupri e discriminazioni, e che lo faccia pensando di non dover neanche interloquire con le realtà che in questa regione da decenni si occupano di contrasto alla violenza di genere. Non ci stupisce, e allora non stupisca neanche la nostra risposta. Non cederemo di un millimetro, non ci nasconderemo dietro la burocrazia amministrativa, non ci confonderemo dentro vuoti slogan, non assomiglieremo alle vittime indifese che volete renderci, e no, non ci siederemo il prossimo 25 novembre su altre panchine rosse installate per l'occasione. Continueremo a fare contrasto alla violenza con professionalità, a intrecciare alleanze con passione e a resistere a questo nuovo attacco con la moltiplicazione degli spazi di propagazione della cultura femminista e transfemminista. Intanto, oggi bisogna impedire che questa delibera venga discussa e approvata. Che sia chiaro, per il prossimo 25 novembre non vogliamo panchine rosse, vogliamo Lucia e Siesta. E sappiano che non continueremo da sol, perché Lucia e Siesta siamo tutte.
Ecco, e chiaramente questo è il comunicato delle compagne, però io aggiungerei che veramente oltre a tutto quello che Lucia e Siesta ha fatto per questa città, ha portato avanti rispetto a quello che è l'agito contro la violenza, e non solo le belle chiacchiere o le lacrime di coccodrillo che sono comuni a tutte, tutti e tutti i nostri politicanti, e che naturalmente non gliene frega poi niente, no? Di quello che succede a chi subisce, a chi viene ammazzata, a chi vive naturalmente costantemente e quotidianamente quelli che sono dei rapporti tossici e violenti. Le compagne, ma anche la struttura in sé, proprio come realtà agita e vissuta e condivisa e attraversata, non solo ha visto tantissime donne che ne hanno potuto utilizzare insieme spesso ai loro figli, ma più che altro è stata anche una fonte enorme per tutto il movimento femminista e transfemminista, per Non Una di Meno, per tutte le realtà naturalmente anche dei territori di Roma e a livello nazionale, per approfondire il confronto, il dibattito, la crescita a livello culturale attraverso filmati, presentazioni di libri, momenti di laboratoria, situazioni naturalmente di confronto complessivo, assemblee eccetera eccetera. Quindi a livello culturale rappresenta effettivamente un campo immenso veramente, che dove siamo un po' cresciute tutte, tutti e tutto, che adesso naturalmente si offre alle nuove generazioni, che continua naturalmente ad essere una fonte veramente immensa e senza limiti di tutto quello naturalmente che serve, significa la battaglia contro la violenza. Quindi il concetto che noi evidenziamo sempre, che non può essere appunto fatto soltanto di ascolto, cosa che naturalmente loro con tutti i loro lavori, con le loro operatrici, psicologhe, avvocati eccetera sicuramente fanno, ma non è solo questo, è più che altro riuscire poi a prendere per mano e dare dei luoghi sicuri a chi subisce la violenza, a tutte le persone che le subiscono, a chi effettivamente continua a essere vittima non solo in una famiglia tossica dell'ex o dell'attuale eccetera, oppure della magistratura che condanna appunto e leva addirittura i figli alle donne, oppure ancora che fa passare per provocatrici e mignotte chi viene violentato e chi subisce naturalmente provocazioni e molestie all'interno dei posti di lavoro, delle scuole, degli ospedali e via di seguito. Quindi non è solo questo, ripeto, ma è la complessità dell'offerta che noi ci rivendichiamo fino in fondo, perché luoghi come Lucia e Siesta non ci stanno, diciamoci la verità, non solo se parliamo della città di Roma, ma anche se ci allarghiamo a livello nazionale, ci rendiamo conto di quanto sia enorme sia l'esperienza che ormai va avanti appunto da più di 10 anni eccetera all'interno di quello stabile, e più che altro appunto quanto ancora si può fare, e le compagne, le operatrici, gli operatori che stanno appunto all'interno di Lucia e Siesta, ma anche di tutto il movimento, continuano naturalmente a fare. Quindi uno non deve solo difendersi, ma deve attaccarli proprio per sputtanare, smascherare quella che è la loro ipocrisia, quello che è il loro tentativo nel momento in cui vengono applicate le loro regole, le loro leggi, che sono naturalmente antitetiche a qualsiasi concetto di autodeterminazione, di libera scelta, di consenso e di vita fondamentalmente. Questi si attaccano naturalmente a queste per poter fondamentalmente distruggere le cose belle e positive che sono state fatte, che continuano a vivere, che continuano ad essere una realtà oggettiva. Nessuno lo può mettere in dubbio, perché poi anche i numeri parlano da soli, no? Perché dicevamo, non è solo quello, ma quante donne lo stesso comune ha mandato all'interno appunto della struttura di Luce e Siesta e ha trovato un'immediata accoglienza, non solo sulle cose immediate, appunto più necessarie, più di emergenza, ma poi è riuscita attraverso la possibilità di dargli una collocazione e un posto dove andare a vivere e dormire, la possibilità di imparare un lavoro, la possibilità di iniziare un percorso complessivo di ripresa di vita. Quindi è un dato di fatto che anche la regione non può assolutamente ignorare, che sicuramente noi che viviamo la violenza poi in prima persona, che viviamo all'interno dei territori, che viviamo all'interno al deserto, che di fatto le istituzioni, come dicevamo, le famiglie tossiche, la cultura ormai fascista, l'attacco appunto del capitale che ci annulla sotto qualsiasi diritto e desiderio, non possiamo naturalmente permettere che ci venga levato quello che almeno abbiamo. Anzi, noi diciamo sempre di più, molto di più di Luce e Siesta, guai a chi la tocca, toccando naturalmente questa struttura e queste operatrici e operatori toccano tutti, ma toccano appunto chi vuole, come dicevamo prima, fare della battaglia e della lotta e delle mobilitazioni contro la violenza complessiva di Stato, la violenza di genere, la violenza del patriarcato, un vero e proprio momento di rottura. Ecco, è questo il concetto differente. Chi sta al governo in ciucia, maschera, ci regala appunto le panchine rosse come massimo, qualche scarpetta messa dentro le piazze, ma fondamentalmente non si muove contro quelli che sono i presupposti naturalmente della violenza vera e propria e anche degli strumenti che si possono mettere in piedi. Quindi, che sia chiaro, mandiamo queste foto il più possibile, cerchiamo appunto di farci sentire, stiamo dietro a quelle che saranno le iniziative che verranno proposte.
Ma a parte le parole non veritiere, no? Perché nelle interviste che ha rilasciato Rocca per l'ultimo, il penultimo femminicidio che c'è stato, che ha presenziato, no? Insieme alle istituzioni, è quello di dire io sono per l'autonomia della donna, insomma, ho sbarrato gli occhi, dico come, questo è per l'autonomia della donna. Il problema è che non solo non è per l'autonomia della donna, se poi fa certe scelte a livello regionale, ma dà proprio l'idea di avere una grande miopia rispetto alla società, soprattutto in questo periodo in cui un po' tutta la società è allo sbando, no? Si parla di quartieri che non sono accolti, che non sono ascoltati, che stanno allo sbando, ragazzi che invece di fare cose un po' di divertirsi bene, in modo sano, intelligente, e fanno a gara per le strade a chi è più veloce ammazzando la gente che incontrano per strada. Allora, cioè, perché essere così miopi e non rendersi conto che un luogo come Luce e Siesta non solo è un posto ottimo per l'accoglienza delle donne che hanno subito e subiscono violenza, ma è anche un punto di raccordo, è una sorta di grembo sociale, se possiamo dire, no? Rispetto a tutte queste difficoltà, in cui si sente l'aria della discussione, del confronto, del dibattito, dello stare insieme. Un posto sano dove poter crescere, pensare e fare cose e far sentire poi le donne che sono lì che non sono sole.
Quindi poi naturalmente abbiamo incominciato proprio di corsa, io ancora sto litigando con la Regione Lazio per mandargli le fotografie perché mi pia solo i messaggini, quindi sono più imbranata.
Vabbè, allora mentre cerchi intanto ricordo che a proposito, sempre per parlare di donne, di spazi che ancora sono aperti al dibattito, alla discussione, vi volevo ricordare che la prossima assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori della Regione Lazio ci sarà giovedì, come secondo giovedì del mese, a via De Levi 10, che è la zona del Quadraro, la fermata del Portafurba. Quindi dalle 15 alle 17, quindi ecco, vi aspettiamo per poter condividere anche delle proposte che ci sono in aria, nuove e utili. Credo che ce ne sia anche domani, che martedì, come secondo martedì del mese, a Via della Resede, al consultorio di Via della Resede a Centocelle, e poi vi aggiorneremo mano a mano magari dalla prossima settimana. Intanto c'è questo di domani martedì, sempre dalle 15 alle 17 a Via della Resede a Centocelle, e giovedì prossimo, credo che sia il 12, a Via De Levi 10, zona Quadraro, fermata Porta Furba Quadraro. Ecco, ricordiamo sempre da questa radio che le assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori sono uno spazio irrinunciabile, è uno spazio di partecipazione, di gestione, di proposta e anche di controllo su quello che accade, no? E quindi fanno riferimento alla legge 405, che è del 75, la stessa che ha istituito i consultori. E appunto in un momento così difficile, con lo smantellamento progressivo del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei privati e della mercificazione della salute, le assemblee garantiscono attenzione per la difesa di questo importante presidio territoriale, che è gratuito, soprattutto gratuito, e aperto a tutte le persone. Poi insomma vi racconteremo, insomma in parte l'abbiamo già raccontato, dei tentativi che vengono fatti, no, di chiuderli, oppure di fare in modo, no, di trasformarli magari in case della salute, che non sono la stessa cosa del consultorio, o di lasciare soltanto alcune competenze, come solo un polo ostetrico, come soltanto il polo pediatrico, e via dicendo, snaturando poi quella che è tutta la complessità dell'utilità del consultorio, che appunto c'è un accesso innanzitutto libero da ticket, e che c'è un'accoglienza che è garantita da un'equipe di ginecologo, ostetrica, assistente sociale, psicologo e pediatra, dove ancora che va rinforzato anche a livello di personale, che non è mai abbastanza per tutte le competenze che il consultorio deve affrontare, come quella dell'RU 486, come quello dell'informazione e consulenza per tematiche adolescenziali, e che tra l'altro sono richiestissime, perché le scuole chiedono molto la possibilità, no, di parlare delle dinamiche, delle tematiche che più stanno loro a cuore rispetto alla sessualità, all'affettività. E poi pensa alle consulenze per singoli, per coppie, per famiglie, e poi c'è un accompagnamento al percorso adottivo, che questo tra l'altro è stato molto incentivato, che sta assorbendo molte energie all'interno dei consultori. E poi si occupa delle prevenzioni ai tumori femminili, di consulenze e visite per la menopausa, fa una cosa molto importante come quello del sostegno all'allattamento al seno. E poi c'è questo spazio giovani, che appunto, ritorno a bomba, no, proprio adesso che si parla tanto del disagio giovanile, è di fondamentale importanza, no, che i ragazzi sappiano che c'è uno spazio istituzionale, che è laddove, nel momento in cui ne hanno bisogno, teoricamente è in qualsiasi momento, no, se ci fosse personale ne abbiano bisogno, c'è qualcuno lì pronto ad ascoltarli. Poi c'è il polo delle vaccinazioni, che conosciamo, le consulenze preconcezionali, c'è l'accompagno alla gravidanza, al puerperio, le consulenze pediatriche ai bambini stranieri con tesserino STP, e poi ci si occupa della sessualità consapevole, della contraccezione. E chiaramente Ovviamente, che cosa succede se chiude un consultorio? Lo ricordiamo, c'è l'intasamento degli ospedali e dei reparti per l'interruzione volontaria di gravidanza, c'è l'assorbimento del singolo servizio in un ASL. In questo caso sappiamo che se viene assorbito il servizio, poi dopo il servizio diventa a pagamento, non è più gratuito. E poi sappiamo appunto che se dovesse chiudere, al servizio si accede tramite ticket, appunto, con l'impegnativa. Se dovesse chiudere, viene meno il lavoro di equipe e di prevenzione, scompare la consulenza, l'accompagno nei percorsi e la prevenzione, scompare lo spazio di confronto fra donne e altre soggettività, scompare la partecipazione attiva degli utenti, scompare l'educazione sessuale all'affettività di cui parlavamo prima, alle differenze di genere nelle scuole, scompaiono gli spazi di allattamento, scompare lo spazio giovane e gli spazi di sostegno a genitorialità, di accompagnamento a parto e nascita. Ecco, questo appunto per ricordarvi delle assemblee imminenti di martedì, domani a Via della Resede, e di giovedì a Via dei Levi 10.
Ecco, poi naturalmente da questo continuiamo a fare, vi abbiamo raccontato, sabato e domenica ci sarebbe stata a livello nazionale l'assemblea appunto di Non Una di Meno a Firenze, come c'è stata, ed è stata molto interessante. Vi avevamo già anticipato i sette laboratori che ci stavano la volta precedente, il significato anche delle domande che venivano fatte proprio per articolare in un modo differente, no? Quella che è anche l'appartenenza all'interno di un movimento come Non Una di Meno, che ormai pulsa insomma da 8 anni, crescendo in un modo vertiginoso, no? Perché da alcune città grosse da cui è partito, appunto da Roma, da Milano, da Torino, si è diffusa in più di 70 realtà, piccole cittadine, cittadone, paesi, setti, eccetera eccetera, dando appunto vita poi a queste assemblee e a tutte le scadenze che hanno visto sia a livello nazionale l'ascesa naturalmente a Roma, che di solito appunto è il 25 novembre, e lo stesso discorso invece dello sciopero dell'8 marzo come momento invece più cittadino, più articolato naturalmente per le condizioni di quello che significa uno sciopero che non è solo della produzione, ma è proprio della riproduzione, quindi legato a tutto il significato delle persone, sia donne che libere soggettività, che vivono questo movimento in Una di Meno, che è femminista e transfemminista. E l'assemblea di Firenze naturalmente in continuazione, no, come dicevo prima, di quelle che sono state le assemblee precedenti, è andata però molto avanti, sia perché in questi anni si è riuscito anche attraverso un'intersezionalità concreta a confrontarsi anche con situazioni che non erano specificatamente del movimento femminista, ma che riguardavano appunto tutta un'altra serie di problematiche legate a però ai bisogni, ai desideri e ai diritti in generale delle persone, quindi arricchendo di fatto anche il movimento femminista in un movimento transfemminista che sapesse appunto abbracciare tutti i generi, tutte quelle che sono le appartenenze, non soltanto di genere, ma bensì le appartenenze culturali, le appartenenze di luoghi, di culture, e poi naturalmente anche tutte quelle che sono le differenze di classe, che molto spesso hanno comportato anche nello stesso femminismo, nella storia del femminismo, una serie di enormi contraddizioni, facendo in fin dei conti prevalere sempre quella che era una maggioranza appunto di donne bianche, di una razza, di una classe appunto media, culturalmente stimolata, eccetera eccetera, ignorando quelli che erano invece tutti i bisogni non soltanto di chi era bianco ma di tutti i colori, e che vivevano invece realtà molto più sottomesse dal punto di vista di ricatto di lavoro, ricatto familiare, ricatto di cittadinanza e via di seguito.
Di razza, non abbiamo parlato, sì, leggendo Bellucco, Lux.
Sì, certo, proprio di quelli che potevano essere i diversi colori, no? Perché sulla parola razza c'è una grossa discussione, no? Su che a volte viene usata in un modo un po' dispregiativo, no? Tu sei di una razza inferiore, cioè, quindi a volte io pure mi verrebbe razza, poi mi blocco e parlo di colori, di provenienza, eccetera, no? Quindi anche proprio sforzandoci, perché è un dato di fatto, certo, di elaborare costantemente anche il nostro parlare, il nostro dizionario e il nostro vocabolario, perché effettivamente troppe cose ci sono state imposte, no? Da un punto di vista di abitudini, ma anche di DNA, no? Come si, poi vabbè, specialmente noi che già abbiamo una certa età e quindi viviamo indubbiamente diversamente giovani, insomma abbiamo vissuto anche diverse generazioni, adesso sono passate, avevamo, che ne so, l'abitudine di parlare quando si parlava di qualcosa di diverso da un punto di vista di genere, al massimo dei gay, perché anche le lesbiche ai tempi nostri
neanche venivano nominate.
Erano quasi, no, ma oltre a non nominate, a volte si nascondevano pure, insomma, come discorso anche di presenza, di riconoscimento di realtà. Beh, oggi invece c'è una fluidità all'interno dei generi, all'interno delle definizioni, all'interno dei nomi, che certe volte appunto uno a volte dice fluido per cercare di abbracciare tutti, oppure il libere soggettività, in modo tale che chi vuole ci si può riconoscere dentro. Quindi c'è sicuramente un'evoluzione, però ancora a livello proprio di retaggio, di stereotipi, di limiti e tutto, vediamo quello che succede, per cui anche per esempio sui femminicidi e i transcidi ci sono delle differenze da un punto di vista proprio anche di racconto tossico dei giornali, no? Noi abbiamo visto come e questo se ne è parlato anche in assemblea sabato e domenica, come osservatorio appunto di Non Una di Meno sui femminicidi e transcidi, quanti transcidi erano stati ignorati, neanche nominati, che passavano per normali aggressioni perché casomai questa persona stava in mezzo alla strada a svolgere appunto il suo lavoro e via di seguito. Quindi c'era anche una non narrazione, eccetera, che pur nella tossicità generale sia per i femminicidi che per i transcidi vedeva ulteriormente una discriminazione rispetto pure a quelli che sono naturalmente l'ammazzà una persona, no? Questa è la cosa tragica. Quindi questa aprirsi, no? Questo arricchirsi, questo riuscire effettivamente a mettere insieme, no? Anche diverse esigenze, diversi problemi, sempre avendo chiaro che tu non stai parlando per qualcuno, ma stai parlando con qualcuno, che è naturalmente una dinamica completamente differente, perché prevede, come dicevo, il discorso dell'ascolto, ma anche la capacità di viversi quello che non è in prima persona sulle tue spalle, sul tuo corpo, sulla tua sessualità, sul tuo desiderio, sulle tue abitudini, sulla tua formazione mentale, e chi più ne ha più ne metta. E questo naturalmente non è semplice, perché ci rendiamo conto quanto in una società e in uno Stato non solo capitalista, patriarcale e fascista, ma anche incapace naturalmente di rendersi conto di quelli che sono i bisogni collettivi e condivisi, sia difficile principalmente naturalmente lo strumento dell'ascolto, perché se tu non ascolti, diceva il comunicato infatti di Luce Siesta, questo e lo diceva anche la compagna prima, se questo avviene senza veramente ascoltare quello che è stato il vissuto di tantissime donne, ma anche del quartiere, rispetto a una struttura come Luce e Siesta, no? Questo per fare una parentesi sulla mancanza di ascolto, per cui tutto viene calpestato dai bisogni, ai desideri, agli obiettivi, ai diritti, eccetera, in vista naturalmente di interessi politici, perché è chiaro che fondamentalmente il patriarcato, come il capitalismo, ma come la Chiesa, come il macismo, eccetera, cerca di mantenere fondamentalmente il potere che ha nei confronti non solo appunto delle donne, ma di tutte le libere soggettività, ma anche tutte le persone che loro reputano naturalmente più deboli, più fragili, più facilmente condizionabili, che può essere anche un discorso rivolto alla gioventù. Perché adesso si parla molto dell'educazione all'interno delle scuole, è stata arrivata una convenzione con l'ANPI, appunto, che erano l'unica realtà che andava dentro le scuole con diritto a parlare appunto della lotta dei partigiani, visto che erano stati tutti loro ed erano presenti a quello che è stato il vissuto dell'antifascismo. Questo governo naturalmente ha bloccato a livello nazionale il discorso naturalmente di questa convenzione, come per dire non vogliamo più che si faccia un discorso chiaro e netto alle nuove generazioni di che cos'era il fascismo e di che cos'era l'antifascismo, mettiamo naturalmente figure molto più neutre oppure paurosamente invischiate all'interno di quella che è una logica appunto di potere macista, patriarcale, capitalista e fondamentalmente scusate, fascista, e così diamo la nostra versione dei fatti. È chiaro che questo significa un attacco grosso, no? Si parte dalla cultura, si parte dagli agiti, si parte dagli attacchi poi diretti, appunto, come sta succedendo a Luce e Siesta, si parte da quelli che sono anche degli attacchi disumanizzati, come la proposta che sta andando avanti di raccolta di firme per far sentire alle donne che decidono di abortire il battito cardiaco quando vai appunto a fare la visita, che ti dice che sei in effetti incinta da 4 settimane, rientri naturalmente nella possibilità, visto che lo vai a richiedere, di fare l'IVG, sia essa naturalmente dentro una struttura sanitaria col metodo Karman, sia attraverso, purtroppo in pochi realtà, anche qui a Roma solo in 4 consultori, però attraverso l'RU486, che è naturalmente l'aborto farmacologico. Quindi questi, tu vai a chiedere una cosa del genere, vai con tutti i tuoi dubbi, le tue sensazioni, le tue emozioni, eccetera eccetera, e ti ritrovi chi ti, almeno questa è la proposta di legge, ti impone insieme alla visita anche l'ascolto del battito cardiaco, come anche le proposte che ancora in Italia, a Roma non sono passate, nel Lazio, ma ci stanno naturalmente nelle Marche, in Piemonte, eccetera, eccetera, di dare 5.000 euro a chi decide, prima chiede di abortire e poi ritira indietro la propria richiesta. Ecco, tutte queste, che sono tante, piccole, possono sembrare piccole perché molti potrebbero dire vabbè, ma a me non mi riguarda in diretta, eccetera, però di fatto sono tutte bombette che vengono naturalmente lanciate all'interno, come dicevamo prima, di una società antitetica appunto al diritto, al consenso e alla libertà di scelta, perché questo poi è fondamentale, no? Il poter rispettare quelle che sono le nostre scelte. Insomma, adesso ci stanno a fa sta pippa da 15 giorni della magistrata che è andata 5 anni fa, guardate caso, ed è vero che questo è preoccupante, chissà chi ci aveva sto filmato da 5 anni messo da parte per poter essere usato poi, appunto, chiediamo a Salvini che il tast, il super tast, no? Come si chiama, certo, dei telefonini e di tutti gli amici degli amici, perché effettivamente tiri fuori dopo 5 anni un filmato in cui questa sta, guarda caso, dalla straparte della polizia, quindi qualcuno che riprende sta dietro
da la dietro polizia,
ovvio, che sta lì e sta là e partecipa come libero individuo o cittadino, chiamate come cazzo ti pare, a quella che è stata
un presidio,
una protesta
umanitario, non era neanche
una protesta
politico,
appunto,
insomma,
non è che stavano in piazza per conquistare il cielo e il mondo, stavano in piazza perché c'era stata quella cosa terribile della nave bloccata con tutto quello che significava da un punto di vista di dignità umana, però non mi importa
perché dignità oltre di neanche di sofferenza umana, perché c'erano queste persone da giorni in condizioni di grande sofferenza, chiuse dentro, e lui che pensava di risolvere il problema del mondo, no? E fa vedere agli altri che ci pensava lui, che si ostinava a non farli scendere. Quindi c'era stato questo presidio umanitario soprattutto, a cui poi tra l'altro hanno partecipato tante persone di tantissime estrazioni variegate, insomma associazioni variegate, insomma pure la GESCI, pure gli scout, però evidentemente l'ha tirata fuori proprio per fare un po' di caciara e gettare un po' di fumo su quelle che invece sono state le sue responsabilità rispetto a questi poveri immigranti che stavano sopra la nave, no? Questo per dire, sì, tornando un po' a bomba rispetto al discorso, no, dell'IVG, del far sentire il battito, questi appunto ti fanno sentire il battito, che poi non è neanche non è un battito in quelle primissime settimane di vita, insomma, no? Ti fanno sentire il battito, poi se ne fregano, no? Se su quelle navi ci sta un bambino di 4 anni disperato che piange perché magari la madre gli è stata tolta, è stata trattata male, o il padre l'hanno visto, è caduto in acqua e compagnia varia, ecco, di questi non se ne occupano, però insomma d'una morula, no? Meno di un embrione, e allora invece se ne occupano come se fosse chissà quale grandissima problematica, e appunto impedendo quella che è l'autodeterminazione di una donna che giustamente decide lei se avere un figlio o no, insomma, no?
Sì, ma poi appunto effettivamente perché il giudizio, quello a me che mi fa impazzire, a parte il fatto esistono leggi che lo prevedono, no? Esiste la 194, che con tutto che è una legge monca per quello che sono i nostri desideri anche come donne e come persone libere soggettività, insomma, complessivamente, perché prevede gli obiettori, e abbiamo visto in quante realtà sia a livello cittadino che nazionale attraverso questa situazione si sono potuti permettere di non rispondere naturalmente a quello che prevede una legge, invece di fare in modo appunto di applicarla una legge. Lì c'è un obiettore, ci metti una ginecologa, un ginecologo non obietta, e forse ti incominci a domandare di fare in modo che chi piglia una specializzazione come di ostetrice e ginecologia, facendo il giuramento di Ippocrate, quindi rispondendo naturalmente a tutti quelli che sono i diritti delle persone che si presentano, non si possa permettere naturalmente di rifiutasse di fare una cosa che è prevista a tutti gli effetti, perché veramente stavamo a parlare ieri, mo c'è un testimone di Genova che fa il chirurgo, quando opera non gli fa fare le cose del sangue, le trasfusioni del sangue, insomma potrebbe obiettare pure quella è una religione, l'obiettazione di coscienza non è manco una religione, ma è un articolo appunto previsto su una legge che però chiarisce che lo può essere obiettore solo chi esercita, quindi chirurgicamente, l'intervento, quindi non può essere anestesista, non può essere l'infermiere, non può essere farmacista, non può essere naturalmente il ginecologo dentro i consultori dove può essere fatto invece l'aborto farmacologico, e quindi naturalmente non possono essere tutte quelle persone che invece a centinaia, per loro interessi economici, per non andare a lavorare nei reparti VG, per qualsiasi altro obiettivo e ammanicamento vario, si dichiarano naturalmente obiettori. Quindi in pratica ci stanno tutta una serie di cose che non vanno, però esiste sta legge, perché io chiaramente mi devo sentire colpevolizzata oppure giudicata oppure messa veramente in mezzo nell'essere più ricattata su una scelta, ecco, è questo che veramente gioca di perverso, come gioca perverso adesso i tavolini che stanno facendo davanti agli ospedali, appunto tutte le varie associazioni cattoliche, dei movimenti appunto della non vita, io li chiamo, in cui appunto si cerca di raccogliere queste firme che dicevamo per il battito cardiaco, oppure per far sentire e condannare le donne che decidono invece, e le persone con l'utero che decidono liberamente, naturalmente non sentendosi in grado di portare avanti una gravidanza, appunto di abortire. C'è la scelta, c'è la possibilità di viversi la propria gravidanza, c'è la possibilità di scegliere di non farla, e poi appunto domandiamoci pure chi fa la scelta di portare avanti la propria gravidanza, quanto poi aiuto o ascolto o condizione naturalmente all'interno delle sale parto di tutti gli ospedali italiani eccetera, dove si esercita violenza ostetrica, pratica di fatto, come denuncia da parte di tante persone che hanno partorito, come viene naturalmente accudita poi, no? Appunto la nostra presidente, il nostro, perché ama chiamarsi al maschile, il nostro presidente appunto Meloni, che se permette naturalmente di dire come slogan chiaramente Dio, patria e famiglia, e poi ci rendiamo conto che la famiglia come viene garantita? Certo, non permettendo appunto di avere figli, di poter vivere il welfare sociale, di avere servizi nido, che non significano mollare i figli a qualchedun altro, ma significa lavorare in un discorso di crescita complessiva dove la socialità è fondamentale e non può essere appunto vissuta solo come famiglie allargate, utilizzando i famosi nonni che ormai sono talmente vecchi quando vanno in pensione che manco possono più, come si faceva prima, il nonno in quanto tale e la nonna in quanto tale, aiutare effettivamente i propri figli e figlie. Quindi proprio non riuscire a rispondere a una complessità di bisogni che non sono appunto delle ridicolate di assegnetti o qualcosa che naturalmente viene dato una tantum, che figuriamoci, pigliamo se tutto, quello solo pigliamo, però non certo per acchetare, per far ignorare quelli che sono poi i bisogni e le mancanze di uno Stato, di una società come questa, che fondamentalmente non si interessa da famiglia anche di chi naturalmente arriva a scegliere di procreare, ma bensì si interessa unicamente del profitto, degli interessi, delle possibilità di continuare a sfruttarti, a farti lavorare in condizioni sempre più disumane e sempre più pericolose, non per niente i morti sul lavoro, e non morti bianche direi, continuano a moltiplicarsi di giorno in giorno, stanno veramente a dei livelli impressionanti. Quindi c'è sempre più orari di lavoro, contratti capestro, sto salario minimo veramente che dovrebbe essere proprio la chicchetta, la cosa proprio basic, no? Che uno dice beh, sotto la cifra non te posso pagare, manco quello passa, perché in effetti è troppo rivoluzionario. Quindi rendemosi conto di qual è la situazione complessiva e come in tutto questo il tentativo almeno di questo anche Stato, no? Perché diciamo che in fin dei conti questo governo, a differenza di quello precedente, è sicuramente più capace e intelligente nel portare avanti naturalmente i propri obiettivi antiumani, chiaramente antivita per la collettività, perché vengono applicati, vengono fatti, hanno fatto non so quanti decreti legge in questi pochi mesi, che proprio hanno superato tutti i livelli precedenti, hanno raggiunto naturalmente sempre di più gli obiettivi di scardinare quelli che erano diritti che indubbiamente il governo precedente, pure i governi precedenti, gli avevano messo le guide per arrivarci, però in tutti i modi loro hanno poi concluso ottenendo appunto sempre di più per quelle che sono naturalmente la quasi del 90%, il 95% appunto della massa di italiani, delle condizioni naturalmente sempre più di non vita. Insomma, io veramente leggevo anche il discorso adesso qualcuno si sveglia sulla sanità, ma sono 20 anni che questi fanno quello che fanno, che hanno permesso al privato di aumentare in un modo patetico, che non è solo pensando, è vero, di dare più soldi al pubblico che si risolve la questione, se non si inverte proprio le condizioni di gestione complessiva, quindi della salute come diritto di benessere, di prevenzione, di vita proprio effettivamente, e si utilizza naturalmente anche quelle che sono le strutture private, ma per i fini naturalmente pubblici. Questo invece non ci si pensa per niente, al massimo si dice diamo qualcosa di più agli ospedali e vediamo che cosa succede. Infatti con questo PNRR, in cui i soldi che vengono dati in più sono solo nell'edilizia, quindi mo questi stanno a ristrutturare nelle ASL alcuni spazi, un sacco di spazi, ma non c'è sta il personale da metterci dentro. dentro, non si sa con chi si fa assistenza e casomai partono, come diceva prima la compagna, l'obiettivo di annientare appunto i consultori, che sono l'unica struttura sociosanitaria gratuita, non si pagano ticket, quindi figuratevi quanto li odiano questi che rispetto all'aziendalizzazione dagli anni 90 sono partiti col fatto dei bilanci che devono essere in pari. Come può essere chi offre salute a essere pari di bilanci con le spese? Anche perché poi chi viene curato, ovvero il cittadino, attraverso le tasse, attraverso i propri contratti e quindi stipendi di merda eccetera, strapaga la sanità, ma continua naturalmente a pagarla, addirittura adesso anche con il welfare aziendale, proprio perché nei contratti ci hanno inserito anche abilmente, grazie naturalmente a quella che è la bravura di CGIL e CISL UIL, anche il discorso naturalmente delle assicurazioni private. Quindi ecco, effettivamente, se anche sulla sanità, per dire un argomento, ma potremmo dire della scuola eccetera, non si parte veramente pensando di rivoluzionare com'è l'impostazione, noi non risolviamo con un po' di soldi più da una parte o più dall'altra, oppure evitando determinati tagli. Certo, è chiaro, oggi come oggi siamo, prima avevamo molti più posti letto, avevamo molte più strutture territoriali, è chiaro, i tagli comportano anche una diminuzione effettiva di risposta, e che viene però favorita e buttata tutta quanta nel privato. Quindi se noi non invertiamo questa tendenza, non è solo dicendo lasciateci aperto 4-5 letti in più, oppure un reparto, oppure un ospedale. Dobbiamo intanto lavorare contro la privatizzazione, contro l'aziendalizzazione, contro tutte le esternalizzazioni dei servizi, che sono tutti gli strumenti che dal 90 in poi, quindi dopo solo 12 anni veramente di riforma, era 78 al 90, no, dopo 28 anni di riforma sanitaria, si sono dimostrati gli strumenti più deleteri e più distruttivi rispetto naturalmente a quella che era un'impostazione di universalità, e anche la 883, naturalmente, come la 194, la 180, aveva i suoi lati oscuri, no, che hanno permesso di agganciarsi poi a tutte ste schifezze che ci ripropongo e ci impongono. Però ecco, il discorso deve riuscire ad essere complessivo, aperto e effettivamente di trasformazione, se no la rischiamo sempre brutta.
Il problema è che questo governo ha due caratteristiche: è uno che è miope, veramente ottuso, quando senti fa certi discorsi ti rendi conto che sono veramente ottusi, e poi stanno anche in malafede ovviamente, e poi soprattutto hanno una mentalità molto individualista, che non è il tipo di mentalità, il tipo di approccio che può aiutare una società che dovrebbe andare avanti e no, procedere verso una trasformazione, un miglioramento continuo, perché l'individualismo non porta da nessuna parte. Tornando al discorso che facciamo prima rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, a tante altre problematiche rispetto alla povertà, queste sono persone, diciamolo terra terra, però poi è pure questo che funziona, che poi ti dicono: ma tanto il problema lo risolvo coi soldi che c'hanno, se devono fare un'interruzione volontaria di gravidanza, un aborto, questi della destra, ma questi che problema c'ha andare da un amico loro e fa passare che è un problema terapeutico e altro? L'hanno sempre risolto così, mentre prima, chiaramente, prima di questa legge, chi voleva assolutamente aveva bisogno di abortire e doveva andare all'estero, pagare, e tante donne sono morte. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, che dai tempi antichi, perché poi la donna se decide non posso e dice non voglio, non posso, non può, e l'ha fatto da anni e da secoli, è morta, fino a anche un'amica di mia madre, stiamo a parlare di 70 anni fa, è morta per un aborto clandestino, eppure era cattolicissima. Quanti cattolici sotto sotto di nascosto un po' dicono vabbè ma non posso, e lo fanno, insomma. Quindi però ecco, la mentalità di questa gente che dice: tanto io questo problema lo risolvo, mio figlio non lavora, vabbè chiamo tizio che lavora alla camera o che un pezzo grosso lì e gli trova lavoro, insomma, in questo modo individualista loro le loro cose le risolvono, ma non è così che si può andare avanti, perché noi invece vogliamo delle soluzioni che siano delle soluzioni collettive per il sociale. Ma pure questo discorso, veramente, io penso, ho sentito quella bella trasmissione forse 2 settimane fa, credo su Presa Diretta, sul modo con cui credo in Germania hanno provato a accogliere gli immigrati, perché questi continuano a dire li allontaniamo, ma questa gente che lo sa che muore, ma è talmente disperata che non ha altre scelte, dice tanto morti per morte, muoio in mare. Allora il problema è che veramente queste sono cose che si sono problematiche, si sono accumulate nel tempo, problematiche a cui l'Occidente ha sempre girato la faccia dall'altra parte, no? Con un'Africa sempre sofferente, sempre in guerra, e noi sempre a girarci dall'altra parte. È chiaro che poi alla fine, dai e dai, se non risolvi questo problema, perché ecco, prima la compagna accennava al discorso, al problema che c'è lontano, il problema che poi c'è lontano e tu non lo vuoi vedere, questo anche sul personale, poi alla fine ti ritorna, prima o poi ritorna il problema, e tu non lo puoi risolvere mettendo altre barchette a difendere questa grande massa di persone disperate. E allora ecco, c'era stato questo servizio Presa Diretta, molto ben fatto, e hanno fatto vedere come la Germania aveva affrontato questa difficoltà in un certo periodo, non so se lo fa ancora, spero di sì, accogliendo migliaia di migranti in modo dignitoso, spendendo tempo e energie per almeno un paio di anni in cui hanno imparato la lingua, in cui si sono integrati, in cui sono andati avanti, e in cui è stato permesso poi di poter trovare lavoro, in cui c'è stato l'imprenditore che dice sì, questo e queste persone potrebbero servirmi, persone immigrati hanno detto io so fare questo, so fare, e alla fine queste persone sono state reintegrate e sono state di grande utilità, no? Perché adesso pagano le tasse, detto terra terra, per la Germania. Ecco, riuscire a pensare, perché stai lì al governo, stai lì per questo, perché devi pensare come affrontare i problemi, perché li allontano, ma questo no, ma manco mio nipote di 5 anni riuscirebbe a dire una stupidaggine del genere, però l'hanno inculcato nella mente della gente, senza invece poter dire vediamo come possiamo fare. Certo, è un problema difficile, un problema grande, un problema immenso, perché è veramente, ti fa pensare a quante guerre, a quanta fame, a quanti problemi climatici ci hanno, soprattutto ce l'abbiamo noi. Io sono venuta qui in radio, sto a morire di caldo, e è metà ottobre, no? Pensate questi. E allora questi sono problemi che vanno affrontati, mettersi a tavolino. Te paghiamo veramente milioni di euro per questo, fallo, metti la tavola, pensa a qual è il modo migliore per poter, non dico risolvere, ma almeno attenuare questa problematica, se tanto ci tieni alla vita, a un battito che manco senti, manco esiste, di una morula che sta nel ventre di una donna che dice no, io non posso e voglio abortire. Queste sono le cose che devono fare. Certo, sono più difficili, beh, che ci stai a farla, sono cose difficili, e così in tante altre situazioni, un mettersi al tavolino e affrontare. Parlano tanto di gioventù che prova disagio, non la puoi mettere in galera la gioventù, i ragazzi che fanno cretinate nei quartieri più disastrati, e purtroppo non solo in quelli disastrati, perché lì ci vuole una politica di ascolto, una politica di ascolto, di accoglienza, creazione di gruppi, anche di centri sociali, che loro tanto non ce l'hanno come fumo agli occhi, ma il centro sociale, quando funziona bene, ha voglia, se non dà modo a un ragazzo, a una ragazza, a un ragazzo, di crescere, no? Di riflettere, di condividere, di pensare. Queste sono le cose importanti da fare, non possono essere solo dei no, solo dei carceri, solo polizia. L'altra cosa a me mi fa inorridire quando dicono perché nei pronto soccorsi devono aumentare la vigilanza. Ma che vigilanza? Ma quanto sei stupido? Aumenta il personale, non puoi aumentare la vigilanza. Ma che risposta mi dai? Questa risposta me la può dare veramente una persona che magari, poraccio, non c'ha risorse mentali, e con tutto il rispetto e l'amore che ho per chi non c'ha risorse mentali, ma tu che pensi di averle, tu che sei pagato, non mi puoi prendere in giro e dire: io il problema del pronto soccorso lo risolvo mettendoci la più polizia. No, mettici più personale, ma assunto dallo Stato, non personale privato. Basta col personale privato che oggi c'è, domani non c'è, e che certo non puoi controllare più.
No, ma che poi non serve a niente per la finalità,
certo.
Che è la stessa discorso di quando ci sono le molestie, gli stupri, eccetera, dentro i quartieri. Quella va casomai al paesetto XY e i vari politici: beh, ma adesso aumentiamo i controlli, mettiamo più polizia, facciamo in modo naturalmente di rendere sicure che. E questo è il concetto di fondo, no? Che passa naturalmente questo senso anche di sicurezza, perché aumentare naturalmente e mettere più polizia negli ospedali vuol dire appunto ci sono più infermieri e medici che rischiano non solo la vita ma anche le botte, eccetera, la rabbia di un'utenza sempre meno rispettata. Quindi fai in modo di andare su quello che è il problema reale, come all'interno dei quartieri può essere appunto quello naturalmente di un spazi più sociali, di punti e luoghi dove si può discutere effettivamente che significa consenso e che significa violenza, di quali sono i momenti non soltanto femministi e transfemministi ma anche di socialità complessiva, no? Che vanno ricercati per riuscire a distruggere la cultura dello stupro e far sì che avanzi la cultura del consenso. Quindi o vai alle origini del problema o se no ci prendiamo per i frondelli, perché vale pure dentro le scuole, vale dappertutto. Però ecco, effettivamente a questi non gliene frega un cacchio, proprio niente, di risolvere il problema alle radici, perché vorrebbe dire fare una società che non è più capitalista, non è più patriarcale, non è più clericale, non è più macista. Quindi anche rompere quelli che sono i propri interessi, le proprie finalità, ma anche i propri guadagni, perché poi è chiaro che sull'individualismo, sulla chiusura appunto di quello che non manda più la figlia in giro perché c'è pericolo, di quell'altro che se ne va privatamente perché naturalmente negli ospedali pubblici non riesce ad avere le risposte, di chi manda i figli ai nidi o alle scuole private perché non c'è posto, inevitabile non vengono presi in quelle pubbliche, e potremmo continuare a iosa, insomma, rispetto al punto a chi non ha la casa e si vede portar via mezzo stipendio quando guadagna 800-900 euro appunto per un affitto di qualcosa di miserabile, e più che altro non riesce poi a pagare l'aumento delle bollette, l'aumento del caro vita, e questi te fanno i tesserini postpay, come si chiamano, in cui vai e devi comprare solo quello che dicono loro, perché se ti permetti di comprare qualcosa che non rientra nel paniere è tu, i tuoi desideri, i tuoi bisogni vanno calpestati. Se a me mi dai anche 50 euro e io sti 50 euro me li voglio scelgo io come spendermi, ma te vorrai fare una manica dei cazzi tua? Questo è anche proprio il fatto del controllo, della gestione complessiva, tutto deve essere controllato, etichettato, messo in linea, e naturalmente questo che gli garantisce il potere. Per questo mi raccomando, ricordatevi di mandare a luce e siesta tutta la nostra forza, energia positiva, voglia di trasformazione, ma nella pratica appunto questi messaggi alla Regione Lazio, che ricordino appunto, visto tutto il discorso che abbiamo fatto in questa trasmissione molto emozionante anche per noi, perché è chiaro che quando in assemblea sabato sono venute le compagne dicendo della telefonata ricevuta da Roma, è stato proprio un qualcosa che ti stringeva il cuore, perché so anni che noi combattiamo per evidenziare, per portare avanti quello che viene fatto, che nonostante appunto tutte le ingiustizie che vedono realtà come Luce e Siesta, ma ce ne sono tante, e casomai vivevano all'interno dei territori, no? Pensate al discorso del Cinema Palazzo, ma anche ancora a Esca, a Comuni, al Grande Cocomero e a tante altri centri sociali, oppure a Scoop, che alla fine se n'è andato da quel posto perché naturalmente troppi erano i ricatti, troppe le spese e anche troppe le condizioni che ti venivano imposte rispetto a una realtà che invece, come tutti i vari spazi sociali, offrono naturalmente possibilità, come dicevamo, culturali, sociali, di confronto, di aiuto, di proprio della possibilità di ritrovarsi e confrontarsi anche nelle tragedie che quotidianamente ti vivono. Quindi realtà come Luce e Siesta, ma come tutti gli altri spazi sociali, non sono naturalmente e non riguardano soltanto quel quartiere o quel gruppo di compagni e compagni e compagno che si sono dati da fare per sistemarlo, per occuparlo, per renderlo agibile, che lo rendono vivo e pieno di iniziative, ma diventa naturalmente una ricchezza collettiva. Quindi non vi ho detto molto naturalmente dell'Assemblea di Firenze, però tanto vi leggeremo i report dei vari tavoli, e più che altro vi dico però che quello che si è deciso, quindi questa manifestazione proprio marea oceanica a Roma appunto il 25 di novembre, quindi questa nostra veramente anche responsabilità come compagne, compagni e compagno di Roma di essere disponibili per ospitare, insomma, perché effettivamente venire da fuori sono soldoni che costano un po' a tutti e a tutti, e chiaramente specialmente i nodi più piccoli di Luna di Meno non hanno naturalmente grosse possibilità, e quindi essere da una parte proprio attivi nell'organizzazione, nel chiedere le piazze, nel riuscire a far vivere anche iniziative prima in preparazione del 25, e sia naturalmente di essere parte attiva nell'inventarsi agiti e azioni anche durante il corteo. Quindi per tutto questo giovedì ad ESC dovrebbe essere, sì, ad ESC ci sarà l'assemblea, controllate però, perché l'alternativa era ESC Comunia, però l'ultima cosa che ho letto io era ESC, quindi se non ci sono particolari problematiche, alle 18 appunto giovedì, che non so che giorno sia di ottobre,
12
ecco, 12. Quindi alle 19 come al solito, diciamo le 18, ma tanto non è vero, non inizia
non
mai.
Non vi dovete mai fidare, controllate sempre tutte le notizie che vi danno, dovete essere sempre critici, quindi critico, quindi controllate.
Beh, specialmente noi che fra giorni i orari siamo famose per essere un insieme di contraddizioni.
Mi riferivo ai politici e all'informazione.
Certo, sicuramente l'informazione per noi passa sulla fantasia e la creatività, quindi è tutt'altro. E quindi naturalmente in questa assemblea di giovedì di Non Una di Meno di Roma si parlerà sicuramente, appunto, la valutazione faranno le varie compagne, ce n'erano parecchie di Roma, più di una ventina, che hanno partecipato poi a tutti i tavoli, e ci si dividerà naturalmente invece in gruppetti per essere più operative su tutte le cose che vanno costruite, perché non è che il 25 di novembre poi è tanto lontano, perché la propaganda, le azioni per arrivarci eccetera sono tutti momenti estremamente importanti. E in più continuiamo, ripetiamo veramente, a leggere dal sito di Luce e Siesta qualsiasi iniziativa e scadenza che loro ci chiamano naturalmente a partecipare, quindi sentiamocela sulla nostra pelle come se ci stessero a levare una mattonella sotto i piedi, no? E quindi rischiamo di inciampare, di cadere e anche di farsi male poi tutti quanti insieme se non riusciamo ad essere parte attiva e di lotta. Chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia, che appunto oggi non abbiamo aperto neanche dicendo appunto che era dedicata come sempre a tutte le...
Pensa a quanto siamo infuriate.
No, più che altro siamo prese da quella che è la voglia veramente di distruggere questo progetto, di riuscire a farsi sentire presenti e vivi sulle proposte, perché sono gli agiti, no? Sono i rapporti di forza che possono cambiare qualcosa, che possono cambiare naturalmente gli atteggiamenti provocatori di distruzione di questi politici. Non c'è nessun altro mezzo, perché non riesco a pensare in che modo poterli fare ragionare. Non esiste, non c'è possibilità di ragionamento per questi personaggi, perché non è che non sanno ragionare, che ragionano in questo modo per le loro finalità politiche, per i loro interessi. Quindi noi l'unico modo è quello invece di farci sentire come momento di effettiva rottura, di presa di posizione, di energie, come dicevamo prima, trasformative. Insomma, ecco, questo è il canale che ci abbiamo. Quindi sto canale lo dobbiamo utilizzare fino in fondo, non dobbiamo pensare che ci sia nessuno che possa farlo per noi, e quindi organizziamoci, mobilitiamoci, attiviamoci. Siamo naturalmente estremamente furiose e arrabbiate, ma anche energeticamente trasformative. Quindi la nostra capacità è quella di avere un'energia che trasforma, cambia, che vuole veramente fare agiti diversi, perché è possibile cambiare, perché è possibile anche combattere per conquistarci la vita, insomma. Quindi chiudiamo qua e ci sentiamo logicamente il prossimo lunedì, sempre, guarda caso, da Radio Onda Rossa.